Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. A memoria di Sant'Ignazio di Loyola è l'occasione anche per noi di ricordare e di pregare per tutto l'ordine dei Gesuiti, a partire dal Papa e gli altri che conosciamo o abbiamo conosciuto.
Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 10, i versetti dal 38 alla fine. Mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire. Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta». Parola del Signore.
Questo episodio famoso, famoso per tutte le interpretazioni che ha ricevuto, troviamo solo in Luca, anche se di Marta e Maria si parla nel Vangelo di Giovanni. Già sul piano testuale porta diverse varianti che mostrano varie interpretazioni, in particolare la dichiarazione di Gesù al versetto 42, una cosa sola è necessaria. Ci sono varianti importanti anche che dicono di poche cose sono necessarie. È chiaro che questo indirizza l'interpretazione. Ecco, solo per dire che già sul piano testuale si vedono interpretazioni molto diverse. Vediamo insieme noi.
Ma a me sembrava che questo brano fosse molto in continuità con il percorso che Gesù sta facendo e anche con il suo mandare, ad esempio, il 72 per preparargli perché la gente lo accolga nei diversi villaggi dove sta per recarsi. E quindi già dal capitolo, dal 9:51 c'è, mi sembra, questa tematica, no, di questo viaggio e del problema, tra virgolette, dell'accoglienza, di accogliere i suoi, ma perché poi si deve accogliere lui. Quindi a me sembra che questo sia un po' così l'ambito in cui questo brano si situa. Ecco, detto questo, c'è un po' la particolarità, perché appunto Marta di per sé è quella che lo accoglie e quella che fa per accoglierlo. Maria di per sé è così, è un po', non solo in secondo piano in sé, ma anche quella che non sembra proprio accoglierlo come si dovrebbe. Ecco. Quindi quando qui dice che lei ascolta, no, semplicemente seduta ai piedi per ascoltare, mi sembra, e visto che Gesù poi dice che questa è la parte buona, no? Oltretutto con un termine che ricorre molto nei primi capitoli della scrittura per dire proprio la parte del popolo, la parte di ogni tribù, quindi una parte, la tua eredità in qualche modo, ecco. Comunque, insomma, questa Maria che è lì ad ascoltare Così, mi sembra che a questo punto invece sia molto, acquisti molto, ecco, sia molto in primo piano. E allora a me così è tornata in mente la trasfigurazione e il grande comando di Dio: ascoltate Lui, è il mio figlio, ascoltate Lui. E quindi mi sembra che poi anche tutta questa accoglienza debba finire lì, cioè abbia qua il suo cuore e il culmine. E quindi sì, mi sembra che sia molto, come dire, molto centrale questo brano per dirci cosa significa accogliere. Cioè significa alla fine ascoltarlo. Accoglierlo vuol dire ascoltare proprio le sue parole, evidentemente per obbedire, ma intanto ascoltare.
Cioè, anch'io un po' ero sulla linea dell'Anita, perché mi pare che la parola principale di questo testo, che tra l'altro sembra dire il contrario dell'ultimo versetto che abbiamo meditato ieri, che Gesù ha detto va e fai lo stesso, qui sembra dire appunto di fare la rovescia, cioè di stare ai piedi di Gesù. Quindi è un po', sì, viene messo, forse Luca lo fa apposta per bilanciare, e la parola centrale è questo ascolta, ascoltava, ascoltava. Maria si mette ai piedi di Gesù, che non era, i rabbini non volevano insegnare alle donne, l'abbiamo trovato in altri posti del Vangelo, cioè che i rabbini non, anzi diceva che le donne non hanno neanche il cervello, cioè non possono ricevere la parola. Quindi Maria anche contraddice le abitudini, le usanze, quindi è messa in primo piano. E, ma appunto, che appunto Gesù dice: Maria si è scelta la parte migliore che non le sarà tolta. Per cui questo ascoltare, e appunto l'ha già detto l'Anita, è la parola principale di questo testo. E io ho letto che si può arrivare a parlare di Dio, cioè un rabbino dice di un altro rabbino che parlava di Dio dimenticando Dio. Sì, lo dice Maggioni, l'ho letto su Maggioni, quindi voglio dire che si deve vivere per Dio. Gesù non è che si deve anche servire, Marta lo serve, se l'ha invitato deve pur preparare il pranzo, però Gesù la rimprovera perché è troppo affaccendata, è troppo presa da queste cose, no? Poi anche il Matteo 5, no, 6, dice non preoccupatevi, è la troppa preoccupazione che l'ha presa per fare le cose, non che, che non va bene, insomma, non che non fa bene, però appunto Maria si è scelta la parte.
Sì, beh, non mi discosto affatto da quanto detto finora. Precedentemente Gesù aveva detto chi ha orecchie per ascoltare ascolti, ed è quindi questo ascolto da parte di Maria è quanto sì, fa il discepolo, necessità di fare il discepolo, ma è anche da qui che si comprende forse che cos'è l'accoglienza dell'ospite e l'ascoltare l'ospite, insomma. Poi mi veniva in mente così, insomma, così quella frase piccolina, ospite dolce dell'anima, insomma, e poi di seguito.
Ecco, a me mi è venuto in mente proprio che Maria realizzi quello che il Signore aveva appena detto al versetto 21, sempre del capitolo 10, quando aveva detto: ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti, le hai rivelate ai piccoli. Ecco, quindi Maria si rivela per me essere questa piccola che ha avuto questa rivelazione, diciamo, lei ha capito, ecco, si è lasciata prendere dalla presenza di Gesù nella sua casa, anziché lasciarsi prendere, perché appunto la sorella era presa, era impedita dai molti servizi. Quindi non c'è certamente un giudizio nel senso di, come si dice, di rimprovero, ma un mettere in evidenza, un rilevare come davvero i piccoli hanno una strada privilegiata nell'incontro con il Signore.
Anch'io penso le cose che avete detto su questa parola che è stata sottolineata, quella di ascoltare, l'ascolto di Marta, però c'è anche un'altra parola che a me colpisce, che è collegata a questa, cioè che Marta era distolta, essere distolti, era distolta dai molti servizi. Ora non c'è dubbio che il peso dell'accoglienza dovesse cadere sulle spalle di Marta, e lei la padrona di casa, quella che accoglie, e mi faceva pensare a Genesi 18, che fra l'altro nell'anno C è collegato con questa lettura, quando Abramo accoglie i tre ospiti, e dove Abramo è mostrato con lo stesso atteggiamento di Marta, cioè estremamente indaffarato, si dà da fare moltissimo, corre, e questo è proprio per il grande rispetto per l'ospite che viene accolto. Quindi non è strano, insomma, che Marta si muova in questo modo. Quello che è strano, mi pare, che il Vangelo poi sottolinea, è il rimprovero che lei muove non a Maria, il fatto che il rimprovero lei lo muove a Gesù, e questo colpisce. Non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire, dille dunque che mi aiuti. Non so, mi richiama anche quello che i discepoli dicono a Gesù nella traversata del lago: non ti importa nulla, ecco, come se appunto in qualche modo il suo servizio fosse al di sopra dell'accoglienza stessa di Gesù e dell'ascolto, cioè come se lei è il problema del grande affannarsi. Mi viene in mente la parabola del seminatore e quella terza porzione di seme che viene seminata fra le spine, dove appunto la grande preoccupazione distolgono dall'ascoltare la parola del Signore.
Ma pensavo le stesse cose che aveva detto Camillo, aggiungo solo che in un ritiro a noi sposi a Pontecchio Marconi, Don Giuseppe aveva detto che Gesù fa questo rimprovero a Marta dopo che Marta si è lamentata di sua sorella. Quindi c'è certo il suo essere distolta dai molti servizi, c'è certo il suo pensare che bisogna anche lavorare, non solo ascoltare, però c'è anche la sua lamentela nei confronti di sua sorella, e Gesù la rimprovera dopo questa lamentela.
Questo testo, tante volte ho sentito delle prediche che volevano a tutti i costi salvare Marta, sempre, ma a me sembra che sia costruito in un modo da fare un contrasto, da fare un sottofondo, perché emerga questo gesto di Maria. È un gesto che rievoca un antico comandamento che in questi giorni sta rimbalzando, che è quello di Deuteronomio 6, perché quando anche il dottore della legge chiede come leggi la legge, come la leggi, lui cita proprio Deuteronomio 6, dice amerai, eccetera. Però salta la prima parte, che è ascolta Israele. Allora, in questo, poi col buon samaritano dicevamo che soggiacente c'è Levitico 19,
amerai lo straniero. Ecco, tutta una serie di, come dire, di approfondimenti nella Torah, il Vangelo porta avanti questi dei compimenti, un po' delle spiegazioni della Torah, in un modo plastico, in un modo della vita, diciamo così. E Maria, così ai piedi di Gesù, ascolta la parola. Ecco, a me mi fa pensare molto a Ascolta Israele, ecco, proprio che è il primo comandamento, che poi si allunga, ecco, con amerai, eccetera, però questo ascolta è preliminare, è la premessa di tutto.
Io ho pensato tante cose che avete già detto, che non sto a ripetere, però ne aggiungo una. Cioè, qui c'è Gesù, non c'è un rabbino normale. È come se Gesù dicesse che Maria è stata, insomma, io l'ho visto un po' come l'unzione di Betania, quando Gesù dice: i poveri li avete sempre con voi, ma non sempre avete me. Qui c'è un gesto di Maria che va colto per il fatto che, secondo me, concentra la vita attiva, la vita contemplativa, e in un certo senso neanche l'ospitalità, perché abbiamo tanti testi nella scrittura che ci dicono che quello che ha fatto Marta è bellissimo. Cioè, c'è Genesi 18, c'è la Sunnamita, c'è Lidia di Filippi, sono tutti esempi di come si deve fare, insomma, per accogliere l'uomo di Dio. Però qui Maria prende un coraggio. Forse c'erano anche gruppi che, più avanzati, che ammettevano anche le donne. Comunque lei si mette lì a ascoltare il maestro come fosse una sua discepola. E Gesù dice: lei è stata, ha preso la parte buona, è stata furba, adesso lei se la tiene. Ma è Gesù che è entrato in casa sua. Io questa cosa qui la volevo sottolineare, nel senso anche dell'eccezionalità dell'evento, insomma, di avere accolto il Signore in casa, tanto più che la pericope di ieri, come già diceva Gemma, è tutta un'esortazione all'iniziativa, al fare, proprio prendersi l'iniziativa di fare, è una condanna di chi non la prende questa iniziativa e continua per la sua strada, perché invece io non sono femminista, però questo testo lo leggo anche in senso un po', se non femminista, comunque femminile. Cioè, qui c'è un atteggiamento di Maria che è quella da discepolo. Io lo vedo anche adesso: viene un ospite, i fratelli si siedono e parlano con l'ospite maschio e le sorelle fanno il caffè. Cioè, è sempre così, non è che voglio fare della polemica, ma viene spontaneo. E invece qui Maria si è messa ad ascoltare Gesù. Ma dico solo una proprio cosa piccolissima di comprensione della modalità con cui Marta agisce e si rivolge al Signore. Cioè, il problema, penso, mi sembra che sia quando non è nel Signore la nostra preoccupazione, il nostro affanno, invece è getta nel Signore il tuo affanno. Perché io capisco che il problema, al di là del fare o dello stare ai piedi di Gesù, che evidentemente dall'unzione di Betania invece è la posizione privilegiata e più giusta, sta nel fatto che lei si preoccupi e quindi entri dentro l'affanno e la preoccupazione, mentre invece, forse lasciandosi andare, facendo quello che è da fare, la preoccupazione svanirebbe, e poi si lamenta, la mormorazione, non... E se lei avesse accettato tranquillamente che in quel momento Maria fosse stata da un'altra parte, a lei fosse toccata un'altra parte senza rivendicazione, non sarebbe accaduto. Anche il suo malumore stesso sarebbe stato contenuto e diverso. Insomma, il problema credo davvero se non mi sembra da parte di Marta di tipo proprio essere artefice di se stessa e delle cose che devono riuscire secondo quello che vuole lei, che poi genera tensione e incomprensioni.
A me sembra che qui Luca utilizzi questo episodio per affermare l'importanza dell'ascolto della sua parola, dell'atteggiamento in cui ci si deve porre nei suoi confronti, a parte il discepolo e forse anche in queste due figure, particolarmente in quella di Maria, può esserci anche Israele, insomma, l'atteggiamento, l'invito fatto al suo popolo ad ascoltarlo. A me sembra che più che l'affermazione che finalmente anche può darsi, non lo so, le donne, perché anche un commento che ho letto io dice le donne che si mettono al pari degli uomini ai piedi di Maria, quindi sono discepoli, può darsi. Però se ci fosse un uomo al posto di Maria, la contrapposizione non finirebbe, non funzionerebbe più, perché sarebbe un uomo, quindi non sarebbe il suo ruolo, mentre invece Marta non avrebbe protestato, e invece Marta protesta e si lamenta con Gesù. E a me sembra che tutto questo serva per Luca per affermare l'importanza dell'ascolto, e qui è della sua parola ancora più bel, poi chiudo, perché appunto non è tanto come è stato interpretato nella storia, nella tradizione cristiana, l'affermazione della priorità della vita monastica o contemplativa, perché qui non dice di contemplare, non parla di contemplazione, parla di ascolto. L'ascolto è di tutto Israele, è di ogni credente in Gesù, è di ogni fedele, e quindi questo è, mi sembra, molto importante. Poi la parte buona, che è definita come quella che non le sarà tolta, molto bella questa definizione.
Cioè io, se rimaniamo nella logica dell'episodio, darei ragione a Marta. Mi sembra che l'episodio sia raccontato proprio per questo. Chi darebbe, non darebbe ragione a Marta? Non mettiamoci subito dalla parte della risposta di Gesù, che non sappiamo ancora cosa vuol dire. Marta ha pienamente ragione se rimaniamo, questo è il mio modo di leggere. Ma mi pare normale, cioè, che c'è tanto da fare per l'ospitalità, c'è un gruppo di gente che tu ospiti, ma Marta è da sola, mi ha lasciata sola nel... È ovvio. Quindi saltando adesso al problema dell'interpretazione della risposta di Gesù, io vedo sempre di più che i traduttori sono dei traditori, ma sono dei veri traditori. Non avrebbero il diritto, cioè ciascuno ha il diritto di sbagliare, ed è molto difficile tradurre, però bisogna almeno porsi il problema di tradurre tutto quello che è scritto, e qui manca una parola. La traduzione, lui se la cava così dicendo, ma di una cosa sola c'è bisogno, no? Dice, punto. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta, ma il testo dice, difatti, c'è una cosa sola necessaria, dice Gesù, di una cosa sola c'è bisogno. Difatti, Maria ha scelto quella parte, o la parte migliore, che proprio per questo non le può essere tolta. Bisogna spiegare come mai la seconda parte della frase, questo è il problema dell'interprete qui, come la seconda parte della frase deve essere assolutamente la spiegazione della prima. È l'esplicitazione. Gesù dice c'è una cosa sola necessaria. E la prova qual è? Difatti, Maria ha scelto quella parte, tra l'altro ci sono delle sfumature che non sono ben tradotte, non dice la parte migliore che non le sarà tolta, dice la parte migliore che proprio per questo, itis, non le sarà tolta, perché è la migliore. Quindi, io deduco da questo in sostanza che Gesù parla di un'altra cosa, E finché si rimane dentro, Gesù approfitta della situazione. Io personalmente penso che Maria sarà andata a servire e forse avrà fatto bene, ma proprio bene, se rimaniamo dentro alla logica dell'episodio. Faccio un altro esempio, questo io lo leggo così, poi naturalmente sarebbe da discutere. Quando sua madre e i fratelli vanno da Gesù per parlare con lui, Gesù dà una risposta molto scostante, no? Chi è mia madre, chi è i miei fratelli? Non si muove. Ma voi pensate che dopo non abbia visto sua madre e i suoi fratelli? Anche se ci fosse stata tensione, qualunque motivo, cioè Gesù non... Ma Gesù approfitta della situazione per dire una cosa sua, che cambia il discorso. Sta parlando di un'altra cosa Gesù, non sta parlando del rapporto che c'è fra il fare e l'ascoltare, a mio parere. Non sta parlando di questo, approfitta della situazione per parlare di un'altra cosa. E l'altra cosa è quello che rimane per sempre, non le sarà tolta da Dio. Cioè Maria ha scelto quella parte che rimane sempre, il resto verrà meno a un certo punto, no? Certo, perché non ci sarà più bisogno di mangiare. Invece c'è l'ascolto della parola di cui l'uomo vive. L'uomo non vive solo di pane, vive di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Avete citato proprio un testo vicino, insomma, questo è Deuteronomio 8. Io penso che sia possibile interpretarlo in questa direzione. In questo modo, ciò che Gesù aggiunge spiega perché è la parte migliore, perché c'è bisogno di una sola cosa. L'unica cosa che rimane veramente, che bisogna già però avere qui, è già da adesso che c'è questo. Quello che abbiamo adesso è insieme ad altre cose. C'è un problema di gerarchia, questo lo dice anche più avanti, il capitolo 12, ecco, cercate prima il regno di Dio e il resto vi sarà aggiunto. Qui c'è un problema di gerarchia, naturalmente, ma non è che si può fare a meno di mangiare e dei servizi, ma si può. Gesù chi sta dicendo... Sta cambiando discorso in un certo senso e sta dicendo, Marta, tu va bene, sei occupata in tanti servizi, ma renditi conto che quello che veramente di cui l'uomo ha bisogno è uno solo, non sono le molte cose. E qual è? È fin da ora quello che durerà per sempre, una cosa che non viene tolta, vuol dire che è una cosa eterna, Dio non gliela toglierà per natura. Se uno deve cominciare qui a mangiare, a bere, quello che sarà il cibo eterno. Ecco, mi verrebbe da dire, quello che noi cerchiamo di fare, bisogna vedere ovviamente come lo facciamo, quello che il Signore ci dà di fare ogni giorno. Diciamo, ascoltaci Signore.
Chiediamo al Signore una fede rinnovata nella potenza della Sua parola, nell'ascolto della Sua parola, parola di vita eterna, parola che non passa, che dura per sempre. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutta la Chiesa, in particolare chiediamo una preghiera, cioè preghiamo per il nostro Papa Francesco, per tutti i Vescovi, per la loro comunione reciproca, per la riforma della Chiesa. Preghiamo. Preghiamo per quanti vivono in modo affannato e non si danno pensiero e cura di cercare Dio, di guardare con gli occhi del Signore nella propria vita, perché il Signore in qualche modo li richiami a guardare appunto alla propria vita, al senso della propria esistenza. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Nostro figlio Giovanni è partito per 6 mesi per studiare in Colombia. Lo affido al Signore ogni giorno. E il Signore lo protegga e sia sulla sua strada. Preghiamo.
Ascolta, Gesù.
Chiediamo ancora preghiere per la piccola Margot, che è una nipotina dei nostri carissimi amici, che è ancora instabile, è ancora ricoverata, è ancora a rischio. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Una preghiera al Signore per tutti quegli ordini femminili che molto spesso sono dedicati al servizio dei sacerdoti, e preghiamo per loro, perché anche in questo richiamo che Gesù fa a Marta, in fondo è una chiamata a Marta. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo ancora per tutti i gesuiti nel mondo, per quelli che abbiamo conosciuto, naturalmente pensiamo a David. Io vorrei pregare in particolare per un novizio che si chiama Alec, di New York, che io ho conosciuto a Gerusalemme. Lui è di famiglia ebrea ed è entrato l'anno scorso, 2 anni fa, dai gesuiti. Voglio pregare molto per lui. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E tra i gesuiti preghiamo molto anche per padre Pino Stancari, in Calabria, per tutto, per il suo servizio alla parola che fa da tanti anni in quella terra. Preghiamo anche per tutti quelli che lo seguono. Preghiamo.
Io chiedo una preghiera per la famiglia, ci stiamo anche aiutando, prendendo le offerte ogni tanto per loro. Ecco, il marito in questa famiglia è stato arrestato, non sappiamo bene se è colpevole o meno, ma è accusato di aver fatto un furto. Quindi ha la famiglia a Londra, lui è a Bologna. Ecco, chiediamo che il Signore abbia misericordia di queste cose. Loro sono nigeriani, non parlano neanche benissimo la nostra lingua. Preghiamo.
Preghiamo anche per noi sposi di questa comunità che crede tanto nell'ascolto della parola, perché troviamo la giusta proporzione nella vita di ogni giorno tra l'ascolto e i tanti servizi. Preghiamo.
Volevamo pregare per Benedetta e un gruppo di 15 ragazze che oggi con Don Massimo Dobrosca vanno ad Assisi per alcuni giorni per fare un incontro, per fare un punto. Preghiamo.
Sì.
Volevamo ricordare Don Aldemo, che è un gesuita e che nel giorno del suo battesimo. Preghiamo.
E continuiamo a pregare molto anche per tutta la nostra comunità, per tutto quello che ci sta davanti, per le decisioni da prendere, perché il Signore ci illumini. Preghiamo.
Una preghiera anche per il grande popolo afghano in questo momento sempre più tragico, anche per la responsabilità che ci dobbiamo sentire addosso dopo tanti anni di guerra, adesso questo venire via, lasciarli così. Comunque preghiamo per tutti quelli che già soffrono, soprattutto per le donne. Preghiamo.
Ecco, infine ricordiamo davanti al Signore anche tutte le altre intenzioni, in particolare di quelli che quotidianamente seguono la nostra preghiera, si uniscono alla nostra Eucaristia. Preghiamo. Preghiamo nel nome del tuo Figlio, che con te vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.